brigadiere apre un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò. Signor questore, io gliel'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma giustizia, amor, libertà. Poche storie confessa Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore del vile attentato, e il suo socio sappiamo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo misfatto, tra i padroni bisogna cercar. Stiamo attenti, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriam la finestra, quattro piani son duri da far. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò. L'hanno ucciso perché era un compagno, non importa se era innocente, era anarchico e questo ci basta, disse guida il feroce questor. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nere bandiere. In quel giorno l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. Calabresi e tu guida assassini, che un compagno ci avete ammazzato. L'anarchia non avete fermato, ed il popolo al fin vincerà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò.
E allora questa era ovviamente la ballata del Pinelli, è il 12 di dicembre e come ogni anno, e non soltanto il 12 di dicembre, a dire il vero, ma oggi è ovviamente una giornata particolare, ricordiamo quello che avvenne in quella di Piazza Fontana a Milano nel ormai lontano 1969, 54 anni fa per l'esattezza. Un passato però lontano e che tende comunque ancora a ritornare, non è concluso nel passato. Quest'oggi vogliamo ricordare quanto è avvenuto 54 anni fa. Fra l'altro abbiamo ricevuto diversi pungoli da parte anche di compagne e compagni che c'erano all'epoca, qualcuno anche un po' più giovane. E quindi dopo la ballata del Pinelli volevamo procedere con l'ascolto di un tratto di una trasmissione che è Radio Onda d'Urto di Brescia, emittente lombarda e quindi particolarissimamente legata a quella vicenda, dedicò alla strage di Piazza Fontana 3 anni fa. Poi avremo l'avvocato Crisci che se lo ricorda quel giorno anche per questioni autobiografiche, ma ce lo dirà lei più tardi. Avremo al telefono proprio da Milano Saverio Ferrari, altro personaggio che non ha bisogno ovviamente di presentazione, di cui abbiamo letto questa mattina l'articolo che appariva sul manifesto che in quasi totale solitudine oggi ricordava il 12 dicembre del 1969. Vi lasciamo dunque a questa prima parte della trasmissione di Radio Onda d'Urto, sono solo alcuni minuti e poi ritorniamo subito in diretta.
Di Trento. Di Trento.
La banca affollatissima oggi perché era giornata di mercato, è avvenuta la tremenda esplosione. Un boato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio. Una buca di circa un metro di diametro si è aperta nel pavimento dalla parte riservata ai clienti che in quel momento stavano terminando di effettuare le operazioni bancarie. I primi soccorsi sono stati portati dai cittadini che a quell'ora si trovavano numerosi nella centralissima piazza di Milano che è a pochi passi dal Duomo. È scattato subito l'allarme della polizia, i vigili del fuoco e gli ospedali.
Il 12 dicembre del 1969, a Milano, nella Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana, alle 16.37, una bomba scoppia. Il bilancio è di 17 morti, 14 sul colpo e 87 feriti, di cui alcuni mutilati per sempre. L'Italia, all'epoca, rappresentava una democrazia sotto tutela degli Stati Uniti, caratterizzata da un esercizio del potere violento e repressivo ai vari livelli della struttura sociale, dalle fabbriche al sistema scolastico, al potere patriarcale nelle famiglie. Qualcosa però si stava muovendo all'interno di ciascuna di queste dimensioni sociali e in modo a volte molto forte, molto più spesso scomodo per chi si riteneva depositario della rappresentanza del mondo del lavoro, ovvero il più grande partito comunista d'Europa dell'epoca, il PC. Questo antagonismo extraparlamentare, che si esplicitava anche con manifestazioni di piazza che portavano centinaia di migliaia di persone per strada ogni volta, andava fermato con la paura e con l'insicurezza generata appunto dalla bomba. Al momento dello scoppio fino ai giorni nostri, la lista dei depistaggi, delle accuse infondate, delle morti oscure di testimoni che avrebbero potuto parlare o di testimoni mai interrogati è lunghissima e si conclude con sentenze giudiziarie azzoppate. Il disegno controrivoluzionario che stava dietro quella serie infinita e ben orchestrata di attentati portati a termine o falliti per pura fatalità era operata dallo Stato italiano, nella misura in cui il racconto dei pezzi dello Stato deviati o delle poche mele marce perde di credibilità a fronte di una regia così complessa e ramificata. Questa fu l'ipotesi che un gruppo consistente di provetti giornalisti d'inchiesta, fino a 50 giovani impegnati in ricerche, pedinamenti, raccolta di dati d'archivio o sul posto anche in incognito, riuscì a dimostrare in soli 6 mesi dallo scoppio della bomba. Pochi furono i mezzi e i materiali economici che sostennero l'impresa e misere furono le donazioni di personaggi della sinistra dell'epoca che potremmo definire radical chic, e solo un uomo invece si distinse nell'appoggiare in modo consistente quest'opera, cioè Pierpaolo Pasolini. Il libro La strage di Stato, ha precisato Daniele Barbieri, uno degli autori in occasione della tappa romana di presentazione del libro presso l'archivio dei movimenti, ha rappresentato un esempio di inchiesta dal basso, cui hanno contribuito giovani e meno giovani di tutta Europa, che hanno fornito dati, notizie e hanno effettuato anche inseguimenti e indagini rischiose anche nei luoghi di riunione dei fascisti. Alla serata di presentazione, come sentirete, ha partecipato anche Lello Valitutti, un anarchico testimone diretto del primo principale depistaggio dello Stato, eseguito dal commissario Calabresi nei locali della Questura di Milano ai danni dei primi 2 capri espiatori creati ad hoc, cioè Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. Lui era lì, nel corridoio accanto alle stanze, dove accadevano fatti indicibili e ha raccontato dei movimenti all'interno degli uffici e testimoniato delle azioni volte a cambiare la scena del delitto. Secondo l'opinione pubblica, che solo dopo un po' di tempo ha scoperto l'inganno, e forse anche oggi non nella sua totalità, si trattò di un fatale errore, o per i meno ingenui, appunto, dei capri espiatori. In realtà, Pinelli e Valpreda erano molto attivi sul campo politico, con azioni di sostegno concrete e organizzative a favore dei movimenti che si stavano opponendo alle 2 dittature europee dell'epoca, cioè quella spagnola e quella greca. Valitutti ha però voluto attualizzare quell'evento, come sentiremo dall'intervista, e con esso le stragi, riportandole a quelle odierne, dove i depistaggi non sono scomparsi e nemmeno la propaganda volta a creare lo stesso sentimento di insicurezza e di paura, sebbene con strumenti comunicativi più raffinati e pervasivi, è scomparsa. In assenza di una polarizzazione Stati Uniti e Unione Sovietica, o tra comunismo e capitalismo...
E allora, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Appunto, in occasione di questo anniversario proviamo a approfondire un po' la dimensione di questo evento che ebbe il culmine in Piazza Fontana a Milano, ma che rientrò in una strategia più larga, una serie di attentati che erano già avvenuti a Milano in aprile, e poi nella stessa occasione di quella che poi passò alla cronaca come la strage di Piazza Fontana, avvennero diversi altri attentati, tra cui alcuni a Roma. Perché insistiamo su questo? Insistiamo su questo e ne parleremo un po' con l'avvocato Crisci, che è appunto non solo anagraficamente ma anche politicamente e culturalmente, per i suoi interessi, una testimone diretta di quei momenti, seppur non a Milano, perché appunto ci furono una serie di attentati. Che cosa vogliamo sottolineare nel ricordare, oltre alla terribile strage di Piazza Fontana? Vogliamo provare a ragionare sul fatto che ci fu un tentativo, un, come dire, una strategia, un senso di questo, di queste stragi. Però proviamo a dirlo insieme, perché è chiaro che quello fu un grande spartiacque, no? Era il 69, avvenne dopo la grande insorgenza in piena insorgenza operaia, dopo il 68, quindi le grandi manifestazioni, la messa in discussione dello status quo, di quell'Italia che veniva fuori comunque con dei tratti ben precisi. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti. Sono Simonetta.
Allora, a Roma ci furono degli attentati, no, quel giorno?
Certo, ci fu anche attentati gravi, perché non se n'è parlato molto, ma io lavoravo all'epoca, giovanissima, alla Banca Nazionale del Lavoro, proprio nella sede di Via Veneto, di fronte all'ambasciata americana.
Sì, perché l'attentato in quel caso fu nel passaggio tra Via Veneto e Via di San Basilio.
Sì, te lo racconto. Sì, sono due palazzi, sono Via di San Basilio e Via Veneto, che costeggiano questo palazzo della Banca Nazionale del Lavoro, vicino al Ministero che era dell'Industria, e che anche oggi è sede di varie manifestazioni quando gli operai e i lavoratori sono in sciopero. All'epoca c'era stato, pochi giorni prima, il 28 novembre, la manifestazione dei metalmeccanici, quella che fu detta dei 100.000, che c'era il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. C'era all'epoca anche in quei giorni il rinnovo del contratto dei bancari, tant'è vero che quella sera del 12 dicembre, e noi uscivamo alle 5:30 dal lavoro, erano circa le 5:15, quando si sentì questa esplosione fortissima che fece scoppiare i vetri fino al quinto piano. Noi che stavamo su al quinto piano avemmo tutti i vetri che erano deflagrati, tutte le porte di vetro che accedevano alle scale, decine e decine di persone che urlavano, donne incinta. È stata una cosa terribile, e ci dissero che era scoppiata una caldaia. E ricordate che anche alla Banca Nazionale dell'Agricoltura si pensò che era scoppiata una caldaia all'inizio, perché era un'esplosione fortissima che non si giustificava con una bomba, chi pensava. Io ricordo che una delle donne che stava urlando disse: aiuto, questa è una bomba, perché io ho vissuto la guerra e riconosco le esplosioni. E lì c'è stato un allarme generale, gente che già era stata ferita dai vetri. E nel sotterraneo dove era stata collocata la bomba, nel passaggio da un palazzo all'altro, questo sotterraneo che passava sotto via di San Basilio, che va da via Veneto giù a Piazza Barberini, e sotto questo sottopassaggio c'erano due, in effetti c'erano due caldaie del Mosifoni. Quindi tutti all'inizio avevano pensato che fosse esplosa una di quelle, e che anzi addirittura ne sarebbe esplosa anche l'altra, perché erano vicine. Ci fu un panico generale, e io, visto che all'epoca era poco che lavoravo in banca, però già ero un po' riconosciuta come un punto di riferimento, e mi misi ad aiutare le persone che erano cadute a terra, che urlava. Eravamo molte donne nell'ufficio dove lavoravo io, eravamo 60 donne in un unico salone, mandavamo gli avvisi delle cambiali, e quindi battevamo a macchina la mattina e la sera, e stavamo tutte in questo grande ufficio, e dovetti aiutare molte donne, chi sveniva, chi piangeva, e essendo una delle più giovani ero, diciamo,
più pronta.
Mi sono trovata a dover gestire questa situazione e ho imposto al direttore, che non voleva che scendessimo per le scale e ce ne andassimo, perché dalla paura tutte volevano scappare, e dicendo: no, dovete prima mettere le cambiali e gli assegni nelle cazzaforti, chiudere e poi vediamo. E a quel punto, tra la paura, ci siamo affacciati alla finestra e sotto è arrivata un'ambulanza e si è portata via quell'usciere poverino, che gli è stato amputato un braccio, perché sotto nel sotterraneo passava anche la gente che andava da un palazzo all'altro. Quindi è stata una scena di panico che in vita mia non avevo mai visto. È vero che ero giovane, non avevo assistito a episodi di guerra, però è stata una cosa spaventosa.
In particolare, dalle tue parole, da questa testimonianza, viene fuori che in fondo tutta una generazione che i cui genitori avevano vissuto la guerra impattano, certo, improvvisamente con un evento che è un evento straordinario. La domanda che ti volevo fare è questa: bellissimo il racconto, perché poi va contestualizzato quello che è successo. Quando avete avuto la notizia, o comunque la percezione, che quell'attentato, quegli attentati di Roma, perché poi furono più di uno, alla
sì,
Vittoriale,
anche a Piazza Venezia, al monumento del Milite Ignoto,
quando avete avuto la notizia o la percezione che quel giorno erano successe una serie di attentati, fra cui quello gravissimo di Piazza Fontana, in termini di consapevolezza delle persone, no, che era successo qualcosa di veramente enorme?
Sì, l'abbiamo avuto la sera stessa, perché quando si è saputo che le bombe c'erano state anche a Milano, perché per noi l'episodio principale era quello di Roma, ma dopo neanche un'ora, noi siamo poi uscite e siamo andate via, io andai a casa dei genitori di Vincenzo, perché in quel momento era fuori Roma, e lo chiamammo e gli dicevo appunto che c'era stata questa cosa, e lui ci ha detto che c'era stata anche quella di Milano. E lì io, naturalmente, essendo una persona che facevo attività politica con i giovani del 68 e tutto, ho capito subito, ma facemmo anche un volantino, perché quando sapemmo che fu arrestato Valpreda, lì in banca avevamo un collettivo, diciamo, di giovani che ci occupavamo appunto dei problemi dei lavoratori, e siccome appunto c'era da rinnovare il contratto dei bancari, la prima cosa fu di pensare che era un attentato contro le lotte dei lavoratori, metalmeccanici, noi, altri che stavano in lotta per il rinnovo dei contratti.
Invece la prima notizia che filtrò già dai telegiornali per bocca dell'allora questore di Milano, se non ricordo male, Giovanni
Guida.
Era Guida il questore, ma in realtà poi il coordinatore.
Poi c'era il commissario Calabresi e c'era Allegra,
sì,
che era il
capo dell'ufficio politico della questura di Milano. Quello che fu dichiarato, comunque fu segnalato.
Loro immediatamente andarono verso la pista anarchica.
Esattamente.
E se non gli moriva Pinelli, avrebbero continuato così, e la morte di Pinelli l'ha un po' messi in difficoltà, perché hanno dovuto trovare delle giustificazioni, mentre loro invece stavano facendo questa ricerca degli anarchici, e avrebbero facilmente portato non solo a un Valpreda, ma anche altri, per dire che erano stati gli anarchici, perché tra tutte le forze della sinistra gli anarchici, diciamo, si è pensato fossero i più deboli da colpire, perché meno organizzati in quanto anarchici, e credo che quella fu una scelta fatta proprio per quel motivo. Comunque io ero nel Soccorso Rosso e ricordo che molti compagni si misero a fare ricerche per vedere se c'erano altri attentati, se c'erano stati dei segnali prima, per capire come era avvenuto. Quindi, mentre in un primo momento chi ha pensato che fosse una cosa politica ha pensato che fossero i fascisti, poi negli anni piano piano si è capito che era una strage di Stato, come appunto dal Soccorso Rosso uscì questo gruppo di compagni che fecero il libro La strage di Stato.
Esattamente. No, un'altra domanda che ti volevamo fare, proprio perché hai vissuto quei giorni, quei momenti in diretta, seppur indirettamente per l'evento più grave, tra
sento
le persone
pochissimo, Sento poco.
Allora, mi senti meglio?
Sì.
Tra le persone normali, tra le persone che lavoravano lì in banca, tra le persone in famiglia, che tipo di sensazione, che tipo di notizie c'erano, che tipo di clima si era creato a seguito nei giorni seguenti all'attentato?
Il primo clima fu quello di pensare che fossero stati i fascisti, perché tutti i lavoratori che erano in lotta in quel periodo evidentemente sapevano che erano i nemici dei lavoratori, sono stati sempre identificati genericamente come fascisti. Poi mano a mano, approfondendo, si è capito che era una cosa molto più, diciamo, potente che del solito fascista che fa l'attentato. Era un disegno, era una cosa molto grave, perché c'erano stati altri attentati, quindi c'erano stati i treni agosto, c'erano stati ad aprile, e c'erano stati degli attentati che, anche se attribuiti in genere agli anarchici, furono poi scoperti che erano di fascisti, ma fascisti legati allo Stato, che era differente dall'attentato fascista e basta. Erano fascisti che si è scoperto che erano legati allo Stato, fino ad arrivare...
Questo si è scoperto dopo, però quello che, si,
sì,
che noi sappiamo...
Lì tutti pensarono, anche se i giornali, pedissequamente, i giornali, compresa l'Unità, davano l'idea che fossero stati gli anarchici, ma la gente normale, i lavoratori soprattutto, hanno pensato subito ai fascisti, mentre invece l'indicazione, diciamo, governativa era quella di pensare agli anarchici, ma furono solo espressioni dello Stato e dei giornali, questa di caricare tutte le responsabilità sugli anarchici. Nessuno pensò che gli anarchici avessero fatto questi attentati, almeno in quegli ambienti, erano tutti impiegati, c'erano anche gli operai, insomma.
Eh sì, perché
sembrava proprio fascista.
Nell'inizio di questa trasmissione noi abbiamo messo la ballata di Pinelli perché è la canzone con la vicenda di Pinelli.
No, lo so, no, non ho sentito l'inizio della trasmissione. Non so.
Abbiamo iniziato con te, fondamentalmente. In quel contesto emerge che nell'interrogatorio degli anarchici, nella retata subito dopo l'attentato, sono presenti nella questura di Milano insieme al capo dell'ufficio politico. Il questore, appunto, Guida non c'è, è un questore, quindi non fa indagini, è il massimo responsabile. C'è Antonino Allegra, che è il capo dell'ufficio politico, c'è Calabresi, ma ci sono anche agenti e carabinieri che sono direttamente riconducibili all'ufficio affari riservati di Roma, dove c'era
Amati,
il nome non è fondamentale, però l'ufficio affari riservati erano i servizi sostanzialmente di prevenzione del tempo, così si chiamavano, e sono stati al centro di tutti i depistaggi di quel periodo delle stragi. E quindi, diciamo,
per questo ho detto subito dopo si è cominciato a pensare che fosse un'altra matrice.
Va bene, Simonetta, noi ti ringraziamo tanto per questo ricordo così vivo di quel momento, e niente, andiamo avanti, e ci risentiremo presto.
Ok, grazie a
te.
Ciao.
Noi è da retta Roma e t'hanno coglionato sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi dedichino e un morto si è ammazzato, e allora è segno certo che l'hanno assassinato. fai non mi rispondi. Me canti uno stornello.
11:30 in punto, diamo il benvenuto, anzi il bentornato anche a Saverio Ferrari, di cui questa mattina abbiamo letto l'articolo sul Manifesto, articolo che ricordava anche, diciamo, le anticipazioni del attentato del 12 dicembre del 1969, le prove generali, forse in qualche modo le definite tu, alla Rinascente di Milano in due episodi diversi dell'anno precedente, giusto?
Giusto, sono due ordigni che furono collocati, il primo il 30 agosto e l'altro il 15 dicembre del 68. Uno non scoppiò e l'altro fu intercettato, ordigni che però facevano fare un salto di qualità rispetto alla catena di piccoli attentati che in precedenza c'erano stati anche a Milano, perché qui c'erano congegni a orologeria, c'erano quantità di esplosivo che erano messe in un luogo aperto nel pomeriggio in un grande magazzino, il più grande magazzino di Milano, e quindi l'idea non era semplicemente di un attentato dimostrativo per ben due volte, ma di cercare di fare delle vittime. Quindi in questo senso c'è un'anticipazione un anno prima, e forse qualcuno giustamente ha indicato che le prove erano partite ben prima, un anno prima, si volevano fare delle cose per scioccare l'opinione pubblica con delle vittime in un grande magazzino.
Eh sì, perché noi abbiamo provato a contestualizzare, intanto buongiorno, abbiamo provato a contestualizzare in che situazione politico-sociale avviene questa strage, ma anche in che situazione, diciamo, di ordine pubblico vogliamo chiamare così, che cosa succedeva intorno a quei mesi, a quegli anni, per cui questa strage assume un significato particolare. Avranno un seguito le stragi, adesso ce ne parlerai, e forse le cose più recenti e più interessanti riguardano più la strage di Piazza della Loggia a Brescia, però per dargli un senso forse bisogna provare anche a raccontare qual era il clima sia degli attentati che avvenivano, ma qual era il clima politico-sociale del paese.
Sì, il clima è presto detto, sono gli anni delle grandi lotte operaie e dei movimenti studenteschi. Qui a Milano erano i soggetti che decidevano in buona sostanza delle scadenze politiche, e c'era una grande apprensione da parte delle classi imprenditoriali, della borghesia, della Chiesa e soprattutto da parte degli apparati, sia di polizia che militari. Si temeva in quegli anni la riedizione del luglio 60. Luglio 60 è stato una pagina nella storia di questo paese che letteralmente ha terrorizzato le classi dirigenti e soprattutto gli apparati di polizia e militari. Di fronte alle ondate di manifestazioni, di scioperi, di mobilitazioni tra il 68 e il 69, si temeva in buona sostanza da quelle parti che vi fosse la possibilità addirittura di un sovvertimento, di una rivoluzione. Gli indicatori elettorali puntavano comunque a una crescita delle sinistre. Nel 68 il PC era cresciuto seriamente, la DC aveva cominciato a flettere, i partiti di destra rosicchiavano la Democrazia Cristiana, parte del proprio osservatorio elettorale. C'era una situazione da questo punto di vista molto di forte tensione, tant'è che si è parlato di strategia della tensione, perché gli attentati prima di Piazza Fontana sono tanti. Il Ministero degli Interni parla nel solo 1969 di 145 attentati, più di uno al giorno, e vi era stato un'escalation dalla primavera del 69. Negli atti giudiziari i magistrati hanno messo sotto lente 22 attentati che hanno considerato preparatori di Piazza Fontana. In realtà sono molti di più, quelli in cui si cercavano morti, vittime, se non addirittura di fare una strage. Ricordo l'attentato del 4 ottobre del 69 a Trieste, 5,7 kg di tritolo che furono messi sui davanzali della scuola materna slovena di Trieste, quando il presidente Saragat, all'epoca era Giuseppe Saragat, era in viaggio in missione per incontrare il maresciallo Tito in Jugoslavia. 5,7 kg che per fortuna non esplosero, perché la sera era fredda e si scaricò la batteria, sono il doppio dell'esplosivo che poi fu utilizzato in Piazza Fontana. Quindi possiamo anche dire che la strage avviene il 12 dicembre del 69 semplicemente perché lì riesce, ma la strage è voluta, cercata, attesa.
E poi scopriremo più avanti, naturalmente verranno fuori più avanti anche diciamo coloro i quali sono stati non condannati ma politicamente riconosciuti. Insomma, la questione è complicata, tu ce lo spiegherai meglio. Parliamo di quella cellula di Ordine Nuovo, Veneto, Freda, Ventura e i loro amici. Che tipo di estrazione, che tipo di logica e che tipo di rapporti con gli apparati di sicurezza della Repubblica avevano, e qual era forse non tanto il disegno, diciamo, generale politico, ma insomma sicuramente gli elementi che colorano questa vicenda di un significato molto più largo. Dobbiamo ricordare per i nostri ascoltatori magari più giovani, tu hai fatto cenno a luglio 60 e quindi hai fatto cenno ai grandi scioperi, ai morti, hai fatto cenno a luglio 60 e quindi va raccontato forse brevissimamente il significato anche delle giornate di Genova, che significato aveva l'antifascismo in quel periodo e come questo antifascismo cambia anche un po' di segno dall'antifascismo istituzionale, diciamo, dei partiti, di quello che allora veniva definito l'arco costituzionale.
Ma cambia fortemente di segno. Il luglio 60 è il mese in cui si sviluppa una fortissima mobilitazione popolare da parte delle sinistre per il varo di un governo, il governo di Fernando Tambroni, un democristiano che aveva formato un governo con i voti determinanti del Movimento Sociale Italiano. Siamo a 15 anni dalla fine della Resistenza. E non era la prima volta che i missini e i monarchici sostenevano dei monocolori democristiani, era già successo in precedenza con Pella nel 1953, con Segni nel 1959, ancor prima con Adone Zoli nel 1957. Qui però accade che i voti sono determinanti, è una svolta, e per consacrare la svolta il Movimento Sociale Italiano, che entra dopo 15 anni dalla fine della guerra in maggioranza e al governo, vuole tenere il proprio congresso straordinario a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza. Qui c'è l'inizio delle proteste ad accendere, diciamo così, il fuoco. Sandro Pertini, che all'epoca era un importante dirigente socialista, che tenne un famoso discorso in Piazza Vittoria, che poi divenne nel dialetto genovese ubrichetto, il fiammifero che accese letteralmente le proteste. E le proteste sono molto forti, i manifestanti prendono possesso della città a Genova. I delegati missini non riescono neanche a uscire dagli alberghi, il congresso non si tiene, la parte, diciamo, più intelligente della Democrazia Cristiana ferma Tambroni, il suo governo, perché aveva capito che di lì si sarebbe finiti verso ipotesi di guerra civile. E questo cosa significa? Significa che i fascisti si leccano le ferite e riflettono sulla loro sconfitta, ma riflettono nel senso che capiscono, lo scriveranno anche sulle loro riviste, che non è possibile la battaglia politica ed elettorale nei confronti di queste sinistre che mobilitano la piazza e buttano giù i governi. Lì c'è un'indicazione che viene fuori, Julius Evola scrive in modo molto preciso sull'Italiano, che era una delle riviste principali di area, che bisogna prepararsi all'ora X, scrive proprio così.
Anche perché il contesto internazionale però era un contesto molto particolare, no? Erano avvenuti ricordiamo sempre per gli ascoltatori più giovani che la Spagna era ancora sotto la dittatura di Franco, il contesto anche europeo si veniva, insomma, credo fosse ancora in corso, diciamo, come dire, la vicenda algerina, insomma, tutto il contesto, il ruolo degli Stati Uniti, della NATO, il ruolo, diciamo, della repressione dei movimenti di liberazione era molto presente all'interno del contesto di quei momenti, no? E poi c'erano le rivendicazioni operaie che avanzavano piano piano, c'è voluto del tempo, ma insomma creavano.
Siamo in una fase di evoluzione. Nel luglio 60 c'è l'ascesa in campo letteralmente di una nuova generazione, quella che poi passò alla storia come i ragazzi delle magliette a strisce, che introducono, portano all'interno della lotta politica l'antifascismo, perché gli anni precedenti non erano anni in cui l'antifascismo aveva quel peso. Vorrei solo ricordare che quando c'è il 1960, in luglio, in Italia ci sono più di 25 città capoluogo di provincia che sono governate dai democristiani insieme ai missini. C'è la stessa Genova, c'è Pescara, c'è Roma, e quindi c'è una situazione di involuzione rispetto a 15 anni della resistenza. Questa vicenda,
parliamo di un movimento sociale italiano che era espressione diretta degli ex repubblichini della Repubblica, sì, di Salò, per cui anche, come dire, la parte più come dire, che ha vissuto tutta la vicenda della guerra civile, della resistenza in prima linea, quindi parliamo di morti, di torture, di assassini, quindi erano, questi personaggi erano gli stessi. Adesso è difficile magari far comprendere come quegli anni in realtà sono così poco lontani dalle vicende della guerra civile, e quindi la reazione, insomma, di fronte a una potenziale svolta di destra del paese, c'è qualcosa, si muove qualcosa. Ma adesso non vorrei che finiamo col fare una trasmissione sul luglio 60, ma chiaramente poi succede così, perché diciamo, noi siamo partiti da Piazza Fontana perché è importante capire in che contesto avviene, e forse sarebbe il caso di accennare, poi ci saranno magari diverse occasioni, rimandiamo anche a tutta la documentazione che si può trovare in rete, metteremo anche noi dei collegamenti a margine della trasmissione, che succede diciamo intorno a quella vicenda, cioè chi si muove, che cosa si muove negli apparati dello Stato, perché poi scopriremo che un ex responsabile del confino di Ventotene è il capo dell'ufficio politico, perché il questore di Milano dichiara immediatamente che la strage è anarchica, poi naturalmente c'è Pinelli, perché in quel contesto immediatamente si cerca l'incidente autoritario, ecco, la butto lì, però
dacci
qualche elemento più chiaro.
Se i fascisti si preparano all'ora X, la cabina di regia che si sta costituendo sta negli apparati di forza, negli apparati militari in modo particolare. I militari tengono convegni, discutono del pericolo del comunismo, il famoso convegno all'Hotel Parco dei Principi è uno dei momenti in cui si ritrovano insieme a pezzi del grande capitale, pezzi e rappresentanti delle classi dirigenti e anche i fascisti, e ragionano rispetto a come avviare una risposta di fronte alla crescita delle sinistre e soprattutto al diffondersi delle idee sovversive, tra virgolette. Cominciano a ragionare sul fatto che il problema non si può risolvere semplicemente con un colpo di forza, bisogna prepararlo. Bisogna preparare l'opinione pubblica, bisogna spostare i consensi, e questa sarà poi la strategia della tensione. Quando si parla del convegno all'Hotel Parco dei Principi, si parla di un convegno tenuto dallo Stato Maggiore dell'Esercito. Chi è che tira le fila e un tenente colonnello, il tenente colonnello Adriano Magibracchi, che non a caso è responsabile della sezione guerra psicologica dello Stato Maggiore dell'Esercito. E la strategia della tensione è stata pensata in questo modo, per cui se volete i manovali sono i fascisti, ma coloro che sono in cabina di regia sono gli alti comandi, soprattutto militari, sono loro che dettano le linee, le direttrici, e questo si evidenzia piuttosto bene negli anni successivi al 65. Gli apparati militari vedono che succedono cose nella lotta al comunismo a livello mondiale che li entusiasmano. Il colpo di Stato in Indonesia, siamo nell'ottobre del 65, dove vengono massacrati almeno 500.000 di comunisti, il colpo di Stato in Grecia, 21 aprile del 67, e quindi capiscono che nel cuore dell'Europa si può anche fare un'operazione, ma questa deve essere preparata. L'Italia non è la Grecia, al più forte partito comunista dell'Occidente, l'Italia non è un paese che ha una sola città grande come Atene in Grecia, che aveva metà della popolazione, qui c'erano 100 città con più di 100.000 abitanti. Le cose quindi devono essere costruite con una certa architettura, e sono gli apparati che poi tirano le fila anche dei manovali. Ti chiudo dicendo una cosa sola: c'è un capo di Stato Maggiore ormai defunto, il generale Emanuele Borsi, che era stato il capo della Terza Armata, che a un certo punto in un interrogatorio degli anni 90 di fronte al giudice Mastelloni parla di ordine nuovo in questi termini: avevamo saputo dal SIFAR, leggo testualmente, cioè dal Servizio Segreto Militare, dell'esistenza di un'organizzazione paramilitare di estrema destra chiamata Ordine Nuovo, sorretta dai servizi di sicurezza della NATO. Un'organizzazione tipicamente americana, munita di armamento. Ritengo che l'addestramento fosse fatto alla struttura predetta dagli americani e credo che essa dipendesse dal comando NATO con sede a Verona. Qui è un generale che ci dice la natura dei manovali. Strumenti non in mano solo ai nostri apparati, ai nostri servizi, ma in mano agli americani. E questa è la vicenda poi che poi diremo della strage di Piazza della Loggia.
Esattamente, esattamente, perché in qualche maniera, però lo dobbiamo un po' raccontare brevissimamente, all'esito della strage di Piazza Fontana c'è una grande reazione. Tutti ricorderanno i funerali, ricorderanno tutti, molti ricorderanno, se no lo raccontiamo noi, che per i funerali c'è una grande manifestazione, c'è una grande partecipazione popolare, c'è una manifestazione assolutamente di fermezza. Si era tentata la manifestazione d'ordine, nel senso il richiamo alla maggioranza silenziosa, poi sono termini che forse utilizziamo a sproposito perché sono diventati famosi dopo, cioè la tipica reazione d'ordine, quindi l'invocazione delle leggi speciali, il ripristino della pena di morte, il divieto degli scioperi. Ma il paese reagisce diversamente, ma reagisce concretamente diversamente. Adesso anche la politica forse arriva dopo in qualche maniera. Io adesso non vogliamo entrare nel dettaglio, ma la stessa federazione del PC di Milano tentenna perché appunto davanti allo spettro degli anarchici come responsabili vuole distinguersi, e poi c'è, come dire, una reazione operaia o comunque sindacale che in qualche maniera sottolinea, segnala che c'è un paese che alla svolta autoritaria non ci sta.
In Piazza del Duomo arrivano gli operai per i funerali, vengono dalle grandi fabbriche, ed è una forza che spaventa coloro che invece erano lì come rappresentanti del governo, Mariano Rumor, all'epoca Presidente del Consiglio, che pensavano di trovarsi di fronte a delle reazioni con richiesta d'ordine, attacchi alla sinistra, non solo agli anarchici. Lo racconterà anche il segretario di Mariano Rumor, che viene turbato il Presidente del Consiglio da questa manifestazione e ritirerà una serie di opzioni che accarezzava, perché lì si parlerà nei giorni immediatamente, nelle ore della strage di Piazza Fontana, di dichiarare lo stato d'emergenza, cioè sospendere le garanzie costituzionali, l'attività del Parlamento e dare in mano, in buona sostanza, agli apparati di polizia e ai carabinieri la gestione dell'ordine pubblico a livello nazionale. Quella manifestazione è stata molto importante, perché forse pochi lo sanno, i fascisti cercano di arrivare in Piazza del Duomo, cercano di fare quell'operazione lì, ma vengono immediatamente allontanati dagli operai e vengono cacciati dalla piazza. Non ci sono particolari scontri, è proprio la forza del movimento che impatta contro costoro, che sono costretti a battere in ritirata. Quello è stato uno dei passaggi importanti nella storia della Repubblica Italiana, perché ha segnato a sua volta un momento, una svolta, anche se quella è semplicemente una svolta sul piano dell'indisponibilità a pensare che si possono correre nuove avventure reazionarie. Dal punto di vista degli apparati però c'è già l'idea di costruire il mostro. Il 15 di dicembre, nella notte, volerà Giuseppe Pinelli dal quarto piano della questura, verrà preso Pietro Valpreda come il mostro sanguinario che aveva eseguito la strage di Piazza Fontana. Cioè ci sono proprio due binari e due livelli, una della reazione popolare e uno invece dell'intrigo che si costruisce per cercare di mettere sul banco degli imputati come stragisti esponenti della sinistra.
Eh sì, perché poi bisogna anche dire che se lo scampato pericolo della reazione, diciamo, golpista, del tintinnar di sciabole, del vero e proprio, come dire, colpo di Stato che impaurisce anche la Democrazia Cristiana, che era il dominus del paese, non è che questi apparati e questi manovali, tra virgolette, smettono di tramare, perché poi succedono tante altre cose. E di queste volevamo parlare, cioè ci sono tanti altri attentati e aprono anche una stagione diversa, forse nello stesso contesto ma diversa, perché succedono tante cose.
Sì, va detto una cosa rispetto alla strage di Piazza Fontana, perché qualcuno ha sempre tentato di inquinare le cose anche dal punto di vista di quell'avvenimento, e cioè di dire che in realtà coloro che lo avevano fatto non pensavano di causare tutte quelle vittime, perché pensavano che a quell'ora la banca fosse chiusa, cosa improbabile, perché era notissimo che al venerdì fino alle 5 vi era la trattativa nel salone centrale da parte dei mediatori di bestiame, di quelli che facevano i propri commerci. Si dimentica di dire che all'epoca la Banca Nazionale dell'Agricoltura aveva 300 impiegati. E se si fosse chiusa la banca e fosse esplosa la bomba, si sarebbe fatta una strage di impiegati della Banca Nazionale dell'Agricoltura, perché sarebbero usciti da dietro gli sportelli, che erano protetti da dei cristalli, e si sarebbero trovati loro nel salone centrale. Ebbero solo 33, se non sbaglio, feriti, e i morti erano tutti quelli che erano invece attorno al tavolo centrale. Ma se la banca fosse stata chiusa, sarebbero rimasti gli impiegati, si sarebbe fatta una strage di impiegati. Erano 3 kg circa di esplosivo, e quindi i morti in quel caso sarebbero stati loro, e sarebbero stati tanti.
Sì, sì. Sì, perché questa storia, tutte queste vicende poi hanno una narrazione, hanno un racconto che ha molto intorbidito le acque. Adesso io, è di qualche anno fa, ancora del, credo del 2013, una sorta di indagine che chiede alle giovani generazioni chi è responsabile della strage a Piazza Fontana, piuttosto che chi è responsabile della strage di Bologna, e il 60% degli intervistati, studenti, rispondono le Brigate Rosse.
Qualcuno dice anche Valanzasca.
Anche Valanzasca, sì.
Ed è un sondaggio.
Questa a Milano, però.
Sì, questo a Milano, un po' diverso dagli stessi sondaggi che in pochi anni dopo furono fatti in altre città che erano state funestate dalle stragi, dove le risposte sono un po' più attente. Questo riguarda Bologna e riguarda soprattutto Brescia, che ha vissuto in un modo diverso la propria vicenda, dove la città ha cambiato totalmente la propria storia, ma c'è un ricordo più vivo che rispetto a Milano, così si può dire di Bologna, e cioè sono state vissute in modo diverso e si è stata tramandata la memoria anche diversamente, e questo è dipeso molto non dalle amministrazioni comunali, ma è dipeso molto dalla capacità dell'intelligenza, dell'intellettualità, delle associazioni, delle vittime, dell'AMPI e di altre cose. Però c'è una storia diversa di memoria tra le diverse città. Dopo Piazza Fontana le stragi sono tante, alcune se le si è proprio dimenticate, ma ci sono anche tentativi di strage che vanno a vuoto, che sono in numero ben superiore di quelle che riescono.
Gli ascoltatori che il 28 maggio 1974 a Brescia, in Piazza della Loggia, esplode una bomba nascosta in un cestino e muoiono, mi sembra, ricordami, otto persone.
Otto, quasi un centinaio di feriti. Ed è durante uno sciopero generale della città, perché la città aveva subito nelle settimane precedenti uno stillicidio di attentati dinamitardi che avevano colpito in diversi luoghi, istituzioni, e il 19, quindi pochi giorni prima, il 19 maggio, era saltato per aria un neofascista che si chiamava Silvio Ferrari, che era con una motoretta con su un ordigno di grosso potenziale che stava tentando di collocare. Adesso con le ultime indagini sappiamo anche qualcosa di più, perché l'obiettivo iniziale di Silvio Ferrari e del gruppo a cui lui apparteneva era quello di fare un attentato a un locale, il Blu Note, che era il primo locale gay di Brescia, si trovava in via Milano. E però era successo che lì c'era troppa gente fuori, qualcuno aveva telefonato dicendo che c'era una bomba, e peraltro erano alcuni dei sodali di Silvio Ferrari che frequentavano il locale e non volevano che venisse colpito, e quindi lui si trova con una bomba innescata sul pianale della propria motoretta e gira. Probabilmente l'obiettivo che aveva pensato in ritardo era la redazione del Corriere della Sera, non fa in tempo a raggiungerla e in Piazza del Mercato salta per aria. Questa vicenda è scatenante rispetto all'indizione dello sciopero generale del 28 maggio, e quindi lo sciopero generale del 28 maggio è una manifestazione rispetto a tutte queste cose che stanno accadendo a Brescia, ma di questo nelle ultime indagini abbiamo conosciuto molti più dettagli rispetto a tutti quelli che erano emersi anche nei processi che sono stati fatti, che si sono conclusi con due condanne all'ergastolo di esponenti di Ordine Nuovo.
Sì, vogliamo dare qualche coordinata su che cos'era Ordine Nuovo, perché poi certe cose emergono, no? Il Veneto, il comando di Verona, l'esplosivo, i personaggi, i loro rapporti.
Guarda, Ordine Nuovo è stato, secondo la magistratura, e quindi non è una definizione giornalistica, lo strumento esecutivo delle stragi nere dal 1969 almeno fino al 1974. Questo lo dicono le sentenze, anche là dove si assolve, non solo là dove si condanna. Si dice del gruppo Lombardo Veneto come il gruppo che ha eseguito queste stragi. In Piazza Fontana ci sono state sempre delle assoluzioni, ma nell'ultimo processo chiuso nel 2005 si riconosce la responsabilità di Franco Freda e Giovanni Ventura di Ordine Nuovo, ma anche di Carlo Di Giglio, sconosciuto ai più, che era l'armiere di Ordine Nuovo, il quale ha raccontato tutta la vicenda di Piazza Fontana, ma è stato prescritto per il grande contributo che ha dato alla verità, per cui c'è un responsabile non condannato, oltre ai due che sono riconosciuti responsabili e non più condannabili. Ma poi negli altri processi vengono fuori le condanne di quelli di Ordine Nuovo. 31 maggio 1972 la strage di Peteano, e cioè di tre carabinieri, due esponenti di Ordine Nuovo vengono condannati. Il tentativo di strage sul treno Torino-Roma, 7 aprile 1973, viene condannata la cellula milanese di Ordine Nuovo, per strage di fatto, perché nel nostro codice penale non c'è l'attentata strage. Tutti gli attentati precedenti alla strage di Piazza Fontana, 25 aprile, alla Fiera Campionaria e alla Stazione Centrale, vengono riconosciuti colpevoli Fredo e Ventura e condannati a 15 anni di carcere. E c'è la strage di Piazza della Loggia, dove, ripeto, sono due i condannati definitivi, uno è defunto da poco e l'altro sta scontando in carcere la condanna all'ergastolo, Maurizio Tramonte, che era sì esponente di Ordine Nuovo, ma al tempo stesso era un informatore del SID, Fonte Tritone, così era classificato. Ecco, Ordine Nuovo era uno strumento. Nelle ultime indagini di Brescia vengono fuori, indipendentemente da quelli che saranno gli esiti processuali, tre cose che dico brevemente, che ti dicono della natura di questa organizzazione nazifascista, che facevano riunioni, lo dicono i testimoni, nelle caserme dei carabinieri di Verona, perché la strage di Brescia aveva come soggetto operante non solo i bresciani che facevano da logistica, ma soprattutto i veronesi. È una strage compiuta da chi viene da Verona, e facevano riunioni nelle caserme dei carabinieri, individuate anche la caserma di Parona Valpolicella, la periferia di Verona. Facevano riunioni dentro alla sede del servizio segreto, il SID, in via Montanari a Verona, che si trovava all'ultimo piano del palazzo dell'INPS. Facevano riunioni alla base NATO di Verona, Palazzo Carli, in via Roma. La base NATO di Verona è stata fino al 2004 la principale base NATO italiana dopo quella di Napoli. E viene fuori anche che i carabinieri fornivano gli esplosivi agli ordinovisti, ma è la natura anche degli esplosivi che è assai interessante, e cioè in realtà erano stati saccheggiati alcuni nasco di Gladio, uno in modo particolare che si trovava ad Arbizzano di Negrar, sempre lì a vicino di Verona, e venivano date, come dire, gli ordigni per quegli attentati che poi erano stati fatti prima di Piazza della Loggia a Brescia, venivano dati agli ordinovisti. La cosa è sicura per un motivo anche di riscontro molto semplice, e che cioè all'attuale indagato con la possibilità di rinvio a giudizio di Ordine Nuovo, Marco Toffaloni, a lui come ad altri di Ordine Nuovo, sono state trovate nelle proprie abitazioni delle bombe particolari, le MK2, che sono di esclusiva fabbricazione americana e che gli americani avevano fabbricato, l'Italia non ne riprodusse, per metterli nei nasco di Gladio, e cioè i nascondigli dei depositi e delle armi. Questi avevano queste bombe, che quindi sono passate da Gladio attraverso l'arma dei carabinieri, e quindi qui non ci troviamo di fronte a un'organizzazione politica, ci troviamo di fronte a una struttura, come diceva il generale Borsi, paramilitare, protetta dai servizi e allevata dalla NATO.
E su queste pesanti parole come dire, segnalano che il contesto è molto più complicato, no? È molto meno semplice da leggere, però insomma mi sembra che una fiche di informazione l'abbiamo data, mi sembra che in qualche maniera abbiamo segnalato che è tutta una stagione. Ci sarà poi la strage di Bologna, ma è forse una vicenda differente, nel senso che avviene a alcuni anni di distanza in un contesto politico profondamente mutato. Quello che possiamo provare a, anche andando verso la conclusione di questo contributo, che richiederebbe forse tutta una serie di note a margine, speriamo che di avere stimolato la curiosità di giovani e meno giovani, andarsi a rileggere alcuni passaggi, a ricordare alcune vicende, perché questo permette anche di apprezzare, no, la complessità di tutto questo. Però quello che forse è più interessante è che intorno a questa memoria, noi ne abbiamo ricostruita forse solo una piccola parte, poi c'è una lettura, c'è un, come dire, un ricordo pubblico, c'è una difficoltà. Io ricordo così, è anche in un bel libro, secondo me molto interessante, riporta la reazione di molti intellettuali italiani che erano probabilmente giovani allora, all'uscita del film di Marco Tullio Giordana, mi pare che si chiamasse Racconto di una strage.
Romanzo di una strage,
sì, esattamente, Romanzo di una strage. Una reazione, un dibattito che dice molto della memoria di questo paese, no? Perché è una reazione di fastidio, è una reazione di ma perché parliamo ancora di queste vicende, ma che senso ha? E questo nelle persone di importanti intellettuali che ancora, come dire, danno il tono del dibattito pubblico in questo paese su mille e mille vicende. E è molto interessante provare a capire quanto i depistaggi, quanto anche la memorialistica, quanto l'informazione inquinata intrecciandosi in vicende, stiamo parlando dell'arco di un trentennio, hanno sedimentato dentro questo paese un riflesso che è un riflesso di di confusione, di, non lo so, però se ti va di provare a, ecco, io ho un po' di difficoltà, ma forse spero di averti dato, come dire, lo stimolo.
No, ho capito, la vulgata che è venuta avanti per molto tempo è stata sempre quella che ci troviamo di fronte a dei misteri oscuri e che quindi in realtà non si sa bene che cosa sia successo e chi sono i colpevoli e responsabili. In parte ha ceduto questa narrazione di fronte ai processi per chi li ha seguiti, ma anche per una parte dell'opinione pubblica, perché ormai si è assodato rispetto ai neofascisti come esecutori di queste stragi. E però rimane in piedi questa idea, e su il mistero tu non trasmetti la memoria la trasmetti neanche coi sentimenti, ma semplicemente con la conoscenza di sapere chi sono i responsabili e i colpevoli. E pensa che noi su Piazza Fontana, semplicemente sulla base degli atti giudiziari, noi sappiamo tutto, sappiamo anche il percorso della bomba da Mestre a Milano, e potremmo anche ricostruire gli ultimi 200 metri, e cioè noi sappiamo quasi tutto in buona sostanza. C'è una difficoltà ancora di veicolazione, di trasmissione, perché è un'epoca che ci siamo lasciati alle spalle, non è un'epoca del presente o vicino al presente, quindi c'è una difficoltà oggettiva, c'è una frattura tra le nuove e le vecchie generazioni, e non riguarda solo la strategia della tensione, Piazza Fontana, riguarda un po' tutto questo paese, la resistenza ancora prima, e quindi c'è proprio una difficoltà a poter affrontare le cose. La cinematografia, che potrebbe avere un ruolo importante, ci ha giocato dentro un po' così, ancora una volta alimentando il mistero. Il film che tu dicevi è preso da un libro che sosteneva una cosa insostenibile dal punto di vista
tecnico. Sì, io non volevo entrare nel merito, quello che a me interessava è che comunque un film è qualcosa che arriva, come dire, trasversale, anche se magari non lo vanno a vedere poi tantissime persone, no? È qualcosa che è molto più diffuso tra le persone, di articoli di giornale, libri, insomma è qualcosa che direttamente apre un dibattito. Ecco, la mia notazione relativamente al fatto che il dibattito a valle di quel film, invece di far emergere la consapevolezza di quello che è stato, in realtà ha generato l'ennesimo riflesso, come dire, di alimentazione del mistero. Ma io non credo che la responsabilità, questo è il mio punto di vista, sia tanto del film. A un film non si può chiedere molto, credo che sia molto di più l'esigenza di mantenere, e questo è un paese che è un campione da questo punto di vista, una dietrologia utile a confondere le acque. Ecco, questa era un po' la riflessione che provavo a proporti, non so se sei d'accordo, ma insomma.
No, no, io sono d'accordo. Il film io l'ho visto più volte, l'ho acquistato, secondo me non è un brutto film, alimenta un'ipotesi che non è neanche sballatissima, perché dice che c'erano due bombe, una l'avevano messa i fascisti, che erano stati poi doppiati dai servizi, e cioè che è una strage di Stato, in buona sostanza, anche se rimane tutto avvolto nella nebbia.
Ricordiamo che la strage di Stato è, come dire, la parola d'ordine che i movimenti e che molti intellettuali proposero come chiave di lettura di questo fenomeno.
Sì, il libro che si chiamò, siamo nel giugno del 1970 se non sbaglio, quindi pochi mesi dopo la strage di Stato, se uno rilegge quel libro oggi troverà molte cose, ma è indicativo anche delle coperture che poi ci furono, perché lì uno crede che la strage l'avevano fatta quelli di Avanguardia Nazionale, di Delle Chiaie, non c'è una parola su quelli di Ordine Nuovo, perché erano protetti e sono rimasti protetti sostanzialmente fino agli anni 90. Noi non abbiamo saputo di quelli di Ordine Nuovo, al di là di Freda e di Ventura, come se fossero due di una piccola cellula, non abbiamo saputo cogliere l'insieme di questa organizzazione, di questa struttura, perché furono proprio protetti nel Veneto, che era la loro base, il loro baricentro, attorno alle basi militari, attorno alle sedi NATO, e la strage di Stato ha colto una chiave di lettura delle responsabilità appunto dello Stato. Non era riuscita perché non poteva arrivarci ai manovali, perché solo alcuni manovali apparivano sulla scena, mentre poi in realtà su Piazza Fontana i veri manovali non si riusciva a individuarli, non si individuarono, si è arrivati solo molto tempo dopo. E questo dà l'idea della strage appunto di Stato, di tutte le protezioni di cui hanno goduto costoro.
Chiarissimo. Credo che con questo stimolo alla rilettura, anche a rivederlo il film, senza per questo prenderlo per oro colato, e quindi, come dire, a averlo come spunto di un approfondimento, possiamo magari concludere questa chiacchierata. Forse l'ultima domanda che volevo farti è: a che punto, una battuta, a che punto è la notte rispetto alle ultime vicende processuali e anche quindi alle ricostruzioni?
Guarda,
Piazza Fontana, non tanto di Piazza Fontana, ma di tutto quel periodo.
Ma i processi si sono praticamente chiusi tutti con delle sentenze, il più delle volte, pochi lo sanno, di condanna, anche se i mandanti non sono stati in questi processi individuati. Dicevo, Piazza Fontana, la strage davanti alla questura, la strage di Brescia si diceva prima. Quelli che rimangono ancora con degli stralci sono due: uno è Bologna, dove ci sono già state delle sentenze ancora non definitive rispetto ad altri che avevano collaborato con Mambro e Fioravanti, cioè Cavallini e questo Paolo Bellini che veniva da Avanguardia Nazionale. È aperta la strage di Brescia, come si diceva prima, il 29 di febbraio ci sarà un processo a uno di Ordine Nuovo, che viene accusato di essere anche lui tra gli esecutori, tal Roberto Zorzi, ed è in corso un'udienza preliminare che sarà molto lunga per una serie di intoppi procedurali, che dovrebbe riprendere il 9 marzo. Lì, secondo me, rispetto a Brescia, la cosa importante non sono le conclusioni processuali, ma sono la ricostruzione gigantesca che è stata fatta dalla Procura della Repubblica e dai carabinieri, dobbiamo dirlo, che hanno messo insieme tutti i tasselli che ci possono essere utili da un punto di vista di, appunto, una ricostruzione storica più che processuale. Poi i due che saranno processati, uno è un cittadino svizzero e l'altro è un cittadino americano, quindi con grandi difficoltà pensare di vederli qui da noi dentro a un'aula di giustizia. Quindi questi due sono, diciamo, l'occasione in realtà per ricostruire una storia più che ricostruire le loro responsabilità.
Benissimo. Ti ringraziamo veramente tanto per la pazienza e per la chiarezza del racconto. Avremo, speriamo, altre occasioni in cui magari analizzare delle porzioni di queste vicende e aggiornarci su queste ultime vicende processuali. Rimane l'impegno alla, non so se definirla memoria o ricordo, ma comunque a tenere in piedi la conoscenza rispetto a questa
vicenda,
che per me è una conoscenza tutta politica. Io per natura non sono una persona che ama molto i processi, i testimoni e le condanne. Credo che fondamentalmente quello che serve, al di là della individuazione delle responsabilità, è la consapevolezza del fatto che questo è stato, ecco, potrebbe essere una battuta, questo è stato, è lo stesso Stato, ha una storia, viene dal fascismo, viene dai funzionari che hanno fatto parte della Repubblica Sociale Italiana, viene dalla continuità in qualche maniera di questa vicenda, viene anche da alcuni fatti di questi giorni, senza voler speculare in nulla, nel senso, perché poi le matrici politiche ideologiche, io ho avuto, e con questo veramente concludo, poi sarà magari l'occasione per riparlarne, ho avuto l'occasione di sentire alcuni senatori di Alleanza Nazionale di qualche anno fa, che ascoltavano l'allora direttore, appunto, dell'ufficio politico Antonino Allegra alla commissione stragi, e il senatore Mantica di Alleanza Nazionale, come dire, pochi anni fa ancora sosteneva allegramente, insieme a, appunto, al ormai defunto Antonino Allegra, la pista anarchica per Piazza Fontana, con una spudoratezza degna di miglior causa, mettendoci come precedente la strage del cinema, adesso mi sfugge il nome,
del Diana,
quella che passò come la strage anarchica del Diana. Insomma, c'è una storia che c'è anche chi non dimentica, che si riprende pezzo per pezzo, narra pezzo per pezzo un'altra storia. Sfortunatamente in questo momento sono anche al governo, e al di là di ammissioni parziali delle verità giudiziarie, mi sembra che riportino, come dire, delle lancette dell'orologio, provino a riportare le lancette dell'orologio indietro, ma questa è un'altra storia e quindi magari la racconteremo un'altra volta.
Benissimo, ciao Saverio, a presto.
Grazie a voi.
Grazie veramente tanto.
Ciao. Arrivederci.
Noi è da retta Roma che t'hanno coglionato, sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi te dicono che un morto si è ammazzato, ora è segno certo che l'hanno assassinato.
Voglio cantare.
fai non mi rispondi. Me canti no stornello, lo vedi chi è il padrone, insorgi via il cortello. Andiamo da Roma, chi se fa pecorone.
Allora 12:20, il nostro ultimo corrispondente questa mattina.
E chiamiamolo pure corrispondenza, telefono c'è Vincenzo Migliucci, insomma anche... per ragioni anagrafiche, ma anche per impegno politico, per storia, sicuramente di quegli anni può provare a darci. Noi abbiamo raccontato testimonianze dirette di quello che è avvenuto, abbiamo ragionato intorno a tutta la vicenda.
Vi ho ascoltato. Perfetto. Puntualmente.
Perfetto. Allora, quello che ti volevamo chiedere è non tanto una valutazione politica generale, quanto il contesto, cioè come è stata vissuta da quella sinistra che diventerà quella che sarà chiamata la sinistra extraparlamentare, il movimento rivoluzionario italiano, nelle sue varie diciamo sfaccettature, quella strage simbolicamente, ma tutta quella stagione.
Ma io la liquido subito così: per noi è stato un atto di nascita. Tutto quello che precede, non troppo ovviamente, anche se poi nella vastità ha un enorme significato, tutto quello che precede, insomma, alla fine degli anni 60 fino a quel 12 dicembre, eccetera, ha fatto parte, per chi c'è stato, per chi vi ha partecipato, per chi ha visto l'origine degli scioperi, le manifestazioni, la spontaneità, le bandiere rosse, i cartelloni fatti a mano, l'amicizia, la durezza dei nemici, eccetera. È sembrato normale che c'era. Probabilmente in Veneto, probabilmente in Lombardia, probabilmente in Piemonte hanno visto molte cose di più che avevamo visto qui a Roma, che per quanto riguarda la mia esperienza l'avevo vista soprattutto sotto l'ambasciata americana, perché all'epoca del Vietnam ancora si riusciva ad arrivare sotto l'ambasciata americana e spesso tornavo a casa con gli abiti inzuppati di vernice di liquido rosso o verde, e ancora abitavo con i miei, e mia madre si incazzava, dice: mi stai a portare tutte queste magliette, questi maglioni tutti sporchi, eccetera. Dico, ma era nel novero delle cose ancora, no? Ci stava. Ma quando arriva ovviamente la bomba, con questo shock generale inaspettato, e probabilmente Saverio ha avuto altre occasioni, stando su quella piazza del nord soprattutto, eccetera, ma qui completamente inaspettato. Io mi trovavo quel 12 dicembre, quella notte, che abbiamo fatto poi tutta la notte in piedi, ovviamente, nella scuola quadri degli elettrici all'Impruneta di Firenze. Colta la notizia, fermammo tutto, lasciammo perdere tutto quello che facevamo, ci organizzammo, scendemmo giù a Firenze e andammo direttamente presso la federazione del PC. Noi siamo a disposizione, dice che dobbiamo fare. Quelli sembravano sonnambuli, non ci risposero, quasi con mezzo fastidio. Allora capimmo che dovevamo organizzarci da solo. Insomma, in quel momento, ovviamente, prima di tornare immediatamente a Roma, facemmo la nottata, i turni, eccetera, ci distribuimmo, ovviamente, anche se non erano tutti all'altezza di certe conoscenze, come se fossimo in un film in cui facevamo i turni di notte, eccetera. Ma guarda che questo poi che è accaduto e si è ripetuto costantemente, perché a partire da quel dato, l'atto di nascita appunto, ha significato che quella generazione che aveva 22-30 anni in quell'epoca lì si è spesa non solo nella controinformazione ma per contrastare il disegno reazionario che veniva avanti, che veniva spiegandosi successivamente, insomma, e che quindi ha cominciato a non dormire più a casa, a non tenere documenti importanti a casa, a non tenere le agendine, che all'epoca i telefonini non c'erano, eccetera, perché erano motivi ovviamente di conoscenza da parte del nemico. E questa capacità di diventare altri è stata la nostra forza, è stata la forza di capire che una nuova resistenza veniva avanti, che noi avevamo una nostalgia per l'altra, non ne avevamo fatto parte, non avevamo l'età, e nasceva una nuova resistenza allo stato delle stragi e ha visto combattere e andarsene, morire tanti nuovi partigiani. Io l'ho sostenuto dovunque e ovunque in tutti questi anni, non ci sono solo i partigiani, ma ci sono anche i nuovi partigiani, perché c'è stata una nuova resistenza. Poi è stato scritto, diciamo, centinaia di volumi sulla la guerra di bassa intensità, in particolare un autore importante, Bermani, nei racconti orali ovviamente l'ha sempre manifestato questo concetto, ma è fondamentale, perché altro che guerra di bassa intensità, se pensiamo che le lapidi che ci sono, in cui sono scritti i nomi dei nostri compagni e compagne uccise ovviamente in questa nuova resistenza, eccetera, almeno 250 in tutta Italia, le lapidi, perché poi ci sono quelli che non hanno avuto manco questo riconoscimento, eccetera, dà la misura di quello che è accaduto e ha fatto forte quella generazione a comprendere gli stati d'animo che si sono inverati successivamente, le manifestazioni, le iniziative, i piccoli e medi sovvertimenti, eccetera, eccetera, per arrivare a comprendere. Tante volte si dice, ma qui la repressione, anche Genova, dove tu sei stato, dove voi siete stati, ovviamente, eccetera, Genova 2001, che ci è sembrato, e l'era ovviamente, un avvenimento in cui il potere lasciava Berlusconi, governo e l'apparato dello Stato lasciava carta bianca agli apparati militari di falcidiare un grande movimento, il grande movimento No Global, ovviamente, che prendeva corpo all'indomani di Seattle. Eppure pure quello che abbiamo visto, i massacri, io ne ho subiti abbastanza ovviamente, eccetera, non era all'altezza, non è stato all'altezza di quel periodo, di quei lunghi 10 anni che abbiamo vissuto dal 1969, cioè dalla strage di Stato in poi.
È una bella, è un colpo d'occhio interessante, un po' per gli ascoltatori, per chi ci ascolta e per chi magari è più giovane. Ti andrebbe di raccontare che cosa c'era in gioco in quel momento, che cos'era lo Stato Democristiano, che cos'erano gli apparati e cosa avvenne. Adesso qui bisognerebbe ricordare Ustica, bisognerebbe ricordare i tentati colpi di Stato, comunque le minacce di colpi di Stato, ma poi tutto questo a che serviva? Contro chi era? Perché su questo si apre, come dire, una riflessione profonda, perché oggi siamo abituati a stare dentro una dialettica di maggioranza, opposizione, siamo abituati dentro una dialettica in cui la politica sembra riguardare solo i ceti politici, i leader, le uscite, come dire, degli unti dal suffragio sempre più ristretto, quel suffragio elettorale che oramai comincia a rasentare, come dire, vere e proprie minoranze attive. Siamo forse in un altro contesto, in un contesto in cui le persone ritenevano, almeno, adesso ce lo racconti un po' tu, che la vita bisognava prenderla in mano.
Così, proprio come l'hai detto, nel senso che la visione di chi l'ha avuta per primo, di chi l'ha acquisita successivamente e collettivamente, è stata che Lo stragismo è servito a consolidare chi stava al potere, non solo perché anche Saverio, che è una memoria storica decisiva, ha la documentazione di come l'esercizio di quella violenza è stata costituita con apparati, con strutture, con servizi tutti legati allo Stato. E la stabilizzazione di quel potere era stato messo in discussione pubblicamente, spontaneamente, dagli operai, dagli studenti, da ceti che non si sarebbero mai mossi se non avessero capito quant'era arretrata la società italiana e chi stava al comando, al manico di questa società e chi voleva lo status quo indefinito. Ovviamente, mettici pure il caro prezzo che ci ha costituito la potenza della Chiesa in Italia. E quindi quel 68-69, poi ho detto la resistenza successiva che arriva a un decennio che poi ci porta al 77, è stata una decostruzione di tutto quello che è stato quell'apparato. È stato vivisezionato minimamente, pezzo per pezzo, da questo punto di vista, e far capire di quale incrostazioni, di quale solidità aveva, ovviamente, eccetera, costituita in una forma quasi millenaria da questo punto di vista, e aver avuto la capacità non solo di controinformarlo, ma di scalfirne anche parte di questa struttura, e aver portato in tutto quel tempo, nonostante questa grande potenza oppressiva, la capacità di innovare, anche se non siamo arrivati fino in fondo, ovviamente, eccetera, ma quello è stato il periodo più innovativo che l'Italia abbia potuto conoscere, e in tutti i campi, dai campi ovviamente della medicina, per i campi dell'ambiente, per arrivare ovviamente all'educazione proprio primaria, insomma, in cui ci sono figure di tutti i tipi, non ci sono solo figure orientate, come dire, marxisticamente oppure trotskisticamente, oppure ci sono i cattolici, e Don Milani, cioè, ci sono veramente una varietà che quando rompi la crosta i venti, oppure l'otre, i venti escono fuori e vanno in tutte le direzioni. Ecco, in questo contesto il consolidamento dello status quo preteso dalla Democrazia Cristiana e da altri lacchè, ovviamente, che facevano il circondario, i piccoli partitini e via di seguito, è stato rotto, questo è sicuro. Ci sono stati altri ostacoli, c'è stato l'ostacolo del PC, anche l'ostacolo del PSI, che aveva comunque nella sua origine già una concezione più libertaria, ovviamente, del rapporto tra governanti e governati da questo punto di vista, eppure il PC è stato una remora da questo punto di vista. Tu immagina, bisogna arrivare al 74, cioè la liberazione di Valpreda, per far capire che la strage è stata di destra, ma mica ne sono troppo convinti, ovviamente, sta gente, insomma, no, eccetera. E non hanno preso parte a questo movimento, come non hanno preso parte al movimento di liberazione della donna, come non hanno preso parte al movimento dei diritti civili, il divorzio, l'aborto, eccetera. Capisci quanto pesi c'erano, ovviamente, per cui anche un raggruppamento di fascisti non troppo grande, organizzato a quel livello, che però avevano a disposizione la gerarchia militare, e cioè avevano a disposizione la gerarchia cattolica, cioè avevano a disposizione la struttura verticistica dello Stato, che ancora era impregnata di fascismo, ovviamente, eccetera, e qui hanno potuto esercitare questa loro violenza quasi gratuitamente, insomma, perché poi cosa hanno pagato? Un galera, ce ne sono quasi finiti, voglio dire, sono fatti qualche mese, perché poi i processi sono andati talmente lunghi per cui sono stati scarcerati per tutti
questa
i motivi.
Questa sarebbe una lunga storia, bisognerebbe parlare di Catanzaro, bisognerebbe parlare
certo,
dei vestaggi, bisognerebbe parlare del porto delle nebbie,
ma tu mi immagini la strage a Milano, se il processo si fa a Catanzaro, dai, su, lasciamo perdere.
Bisognerebbe parlare del ruolo di eminenti, oramai, come dire, santini della Repubblica,
gli Andreotti, i Moro, insomma, sarebbe più lungo, no, e complicato. Ci fermiamo.
Sì, no, no, ma il risarcimento non c'è stato, ovviamente, non c'è stato verso i nuovi partigiani, non c'è stato neanche nei confronti della moglie di Pinelli, delle sue figlie, ovviamente, eccetera, al di là della formalità, del bacetto, come si dice, eccetera, insomma, ma è veramente feroce, insomma. Tu immaginate che il capo dei servizi segreti è appunto Amato, che ha fatto e disfatto, è lui che ha voluto la morte di Pinelli.
Come, ovviamente, si chiamava Umberto Federico D'Amato.
Sì, sì, è stato uno dell'Ovra, insomma, era uno dell'organizzazione.
Sì, per l'Ovra era la struttura, per i più giovani, ma forse per molti ascoltatori la struttura, diciamo, come dire, di pressione dell'antifascismo della dittatura mussoliniana.
Sì, è stata responsabile dell'assassinio dei fratelli Rosselli, è stata quella che ha portato appunto poi a far morire Gramsci, perché l'ha sbattuto.
Vabbè,
nei peggio
ci stiamo
luoghi
allontanando velocemente.
Sì, no, ma appunto.
Però rimane una considerazione forse anche un po' amara, no? Che però ci serve per, come dire, provare a stimolare sempre l'attenzione. In occasione di altri morti antifascisti, di altri omicidi, un nostro compagno cantava una canzone e disse una cosa prima in un concerto in cui presentava questa canzone. Dice: il ritornello di questa canzone fa pagherete tutto, mi sembra, lui dice, le cose non siano proprio andate così.
Sì, diciamo, ovviamente fin quando tu non riesci a ribaltare lo stato di cose presente in tutta la sua profondità, e non basterà manco un secolo poi dopo per applicare un'altra visione, ovviamente, della comunità, in modo che ci sia quel tentativo di parità di genere, di rispetto della natura, di convivenza umana, eccetera, che ritrovo solamente alle origini in questo percorso che vivono i curdi e gli altri popoli nella Siria del Nord, si chiama Rojava, insomma, perché, oppure in alcune forme importanti che vivono i zapatisti nel Chiapas, con tutte le difficoltà del mondo possibili e immaginabili, ma qui nel nostro Occidente queste cose, questo tentativo ovviamente di rompere definitivamente è avvenuto solamente parzialmente in quel decennio, quando un pezzi di contropotere dal punto di vista sociale, economico, intellettuale, eccetera, l'abbiamo messo in atto, ovviamente, eccetera, ma se non si collega alle zone liberate, cioè a territori in cui si affrancano ovviamente alla gerarchia e al vecchio potere, non si va da nessuna parte. Questo non implica che tutto ciò non si possa dare, ovviamente, la situazione è tale per cui tutto ciò è possibile, che in corso d'opera, mantenendo il vecchio potere, noi generale ovviamente possiamo ancora cadere, cioè trovare che ci siano le nostre stigmati nella storia. Tutto questo avviene perché fin quando rimarrà un conflitto nei confronti appunto dello stato presente delle cose, che è sempre più pesante, voglio dire, fino che arriva, dico, in quel tempo pensavamo solo alla lotta di classe, insomma, eccetera. Oggi, se non pensi a cosa sta avvenendo nel punto finale in cui ci può essere la crisi totale dell'ecosistema, ci potrebbe, direi che c'è, e che ovviamente anche questi...
Va bene, ci allarghiamo troppo.
No, diciamo, no, ma per dirti che è tutto dentro questa storia, insomma, perché... fammi dire questa cosa, perché questo 12 dicembre cade con la chiusura della COP28, dove ovviamente ancora succede che quelli che se la convocano, se la cantano e se la suonano, ma da che parte stiamo?
Siamo perfettamente d'accordo, era semplicemente che per l'ascolto magari sembra che stiamo parlando di altre cose. Chiudo dicendoti solo questo, e forse su questo rimaniamo un po' sul punto, no? Proprio qualche giorno fa, qualche settimana fa, per un errore in macchina esco a Livorno e mi trovo a percorrere lungo la recinzione di una base militare che, insomma, che va sotto il nome di Camp Derby, una base americana, in cui sono stoccati esplosivi, attrezzature, mezzi militari, una delle più grandi basi in Europa dell'esercito degli Stati Uniti. E siccome si parlava di esplosivi della NATO, di depositi saccheggiati, si parla, come dire, è come se la storia passa, ma gli apparati profondi rimangono, no? Ce l'abbiamo ancora tutti qua.
E tu pensa, l'hai citata, è la più grande base logistica di Europa dopo Ramstein, che sta in Germania, che è quella un po' più operativa, perché mantiene sia la logistica che sia la forza. E però, voglio dire, si è allargata di 10 volte da quando era nata fine 1945, ha fatto quello che gli è parso e piaciuto, è un è uno stato off limits, è una base USA, non ci può entrare ovviamente nessuno se non quelle poche scintille che abbiamo fatto in questi ultimi 50 anni andandoci almeno 300 volte a quel reticolato, qualche volta è stato tagliato, divelto per 100 metri, ma dai, sono simboli da questo punto di vista, non è l'essenzialità, quella è la base che
loro
ha portato. È la base di rifornimento che è servita per la guerra in Jugoslavia, per la Libia, è servita per l'Afghanistan, immaginati, quindi vuoi che non serve per tutto l'apparato della guerra del Mediterraneo, ovviamente del Mar Rosso, quindi siamo a quello sguardo generale, eccetera. Ma ricordati che chi ti parla ha fatto il militare dentro la base nucleare, voglio dire, eccetera, che tuttora è una delle basi dove ci sono appunto le armi nucleari. Camp Derby è una logistica, come dire, tradizionale, Ghedi mantiene anche questo, ma se vogliamo oggi la nuova guerra si fa in un altro modo, e purtroppo ne vedremo delle infamità ancora inenarrabili, perché il sistema MUOS che sta sui Nebrodi, che sta su Niscemi, è un altro sistema, cioè no, è un sistema che fa quasi a meno degli uomini in forma diretta, li fa in forma da remoto, per cui utilizza ovviamente il sistema di radar comando che da Niscemi arrivano a guardare fino agli Urali, e passando per tutto il Mediterraneo e Medio Oriente, e muovono i famigerati droni che oggi hanno una tecnologia estremamente avanzata e che possono appunto far mantenere delle guerre permanenti con bassissima perdita di vite umane. È un dramma da tutto questo, che sia stato messo qui in Italia. In Sicilia sono 4 i radar comando che gli Stati Uniti hanno posto ovviamente ai 4 angoli del mondo, 2 ce l'hanno in America, una sul Pacifico e uno sull'Atlantico, e l'altro ce l'hanno giù nel sud-est asiatico, capisci bene?
Forse siamo con i dati degli ultimi giorni, forse siamo a 18.000 morti.
Si fanno 18.000 morti, fanno quelli più o meno non seppelliti, come si dice, quelli che sotto le macerie, ce ne sono altrettanti.
Si fanno con le bombe, ma si fanno anche con la copertura radar.
Sicuro, no, voglio dire, questo del sistema tradizionale,
soltanto per dire
Luca, a Gaza non si sta facendo una guerra, si sta facendo un macello, gli israeliani combattono con tutte le armi più moderne, anche se svolgono una guerra convenzionale, i palestinesi stanno combattendo con i Kalashnikov e con qualche strumento in più, la puoi chiamare guerra questa? La guerra si fa quando
ci stiamo veramente distraendo tanto, speriamo che qualcuno ha voluto cogliere, come dire, i collegamenti tra dentro e fuori. Ti ringraziamo tanto, ringraziamo l'avvocato Crisci, ringraziamo Saverio Ferrari, ringraziamo soprattutto le ascoltatrici e gli ascoltatori per la pazienza che li caratterizza quando, diciamo, guardiamo indietro, speriamo per guardare avanti.
Ma è sicuramente stata estremamente puntuale questa mattinata, anche perché per molti è una lezione elementare, nel senso si ricomincia ogni tanto nella vita dai primi primordi, no?
Grazie.
Ciao, grazie a voi, buon pranzo.
Oh, ma che caldo faceva. Brigadiere, apro un po' la finestra, ad un